E dopo la follia marzolina, aprile porta con sé la fase decisiva dei campionati di basket. Il primo campionato che si è concluso è quello dei college, quello riservato agli studenti universitari d'oltreoceano. L'università di Yukon, gli Huskies, si sono confermati campioni in carica battendo Purdue 75-60 nella finalissima di lunedì 9 aprile e sono diventati i primi a riuscire a bissare il successo, il back to back, come si dice, da 17 anni a questa parte, quando i Florida Gators ci riuscirono appunto quasi 20 anni fa. Ma oltre al college, che ha concluso la propria stagione agonistica, caro Max, è il momento caldo per le due leghe che più ci appassionano nel basket.
Ebbene sì, caro Nick, se parliamo di Eurolega e NBA che entrano nella fase calda della stagione. L'Eurolega inizierà con i play-in il 16 aprile, settima contro ottava, la vincente passa, la perdente aspetterà la vincente di nona decima che si giocherà il 19.
Di aprile sempre, certo.
Queste gare definiranno il tabellone delle 8 che faranno i play-off per arrivare poi alla finale, alla Final Four del 24-26 maggio e ci godremo una spremuta di basket.
Il solito grande spettacolo dell'Eurolega, delle Final Four dell'Eurolega, certo.
Entra nella fase calda anche l'NBA, che ha praticamente un format uguale all'Eurolega.
O l'Eurolega ha un format uguale a quello dell'NBA.
Vabbè, qualcuno avrà copiato. La regular season finisce il 14 aprile, i play-in iniziano anche in questo caso il 16 di aprile. Settima contro ottava, uguale format.
La scorsa si aspetta la perdente,
la perdente aspetta la vincente di nono decimo e si giocano l'ultimo posto disponibile per, certo, i playoff di conference.
E poi quando cominciano i playoff?
I playoff cominceranno il 20 aprile.
Il 20 aprile.
E quindi
cominciano i play-in di Eurolega, cominciano i play-in di NBA e poi cominciano i playoff di Eurolega e cominciano i playoff di NBA.
E quindi cominciamo anche questa puntata.
E quindi, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, One, del gruppo musicale rock irlandese U2, diamo il via alla 13ª puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Signore e signori, è con noi Mattia Tamiazzo! Ciao Mattia, benvenuto a Pick and Pod.
Ciao, benvenuto.
Siamo davvero contenti di averti nostro ospite.
Grazie.
Benvenuto, benvenuto.
Piacere mio.
Mattia è responsabile del settore mini basket e allenatore dell'Under 17 del Basket Club Solesino. Però Max è riduttivo, perché Mattia è una pilastra.
È una colonna importante del basket Solesino. Una pietra d'angolo, anche una citazione evangelica addirittura.
Giocatore, istruttore, allenatore, ma soprattutto promotore, anima da sempre anche della generazione dorata come giocatori.
Eh sì, anche, ho anche calcato parecchi palchè con la maglia Solesino.
Diverse categorie, insomma, diciamo, abbiamo insieme a, possiamo anche citarli, gli altri tipo Stefano,
diciamo, sicuramente. Diciamo esatto che io, un po' perché è mio compare di matrimonio, un po' perché, sì, insomma, un po' perché siamo cresciuti insieme a Solesino e fortunatamente non l'abbiamo mai abbandonata, dico fortunatamente perché insomma tuttora esiste, quindi insomma con le varie vicissitudini attuali, insomma, delle riforme dello sport e tutto quello che orbita attorno alla società sportiva, insomma comunque siamo lì. E comunque ci proviamo. Quindi,
sono lì da sempre, considerati un po' un gioiellino, a quella sì. distanza di 30 km da Padova, perché sì. la palestra è bella, perché la società è sana, perché la prima squadra ha sempre fatto bene, perché i ragazzi hanno sempre avuto opportunità di fare mini basket e settore giovanile di buon livello, quindi
mai sballinato il bilancio,
mai fatto il passo più lungo della gamba, quindi i meriti sono
sì,
tutti
diciamo vostri. Ecco che negli ultimi periodi anche con il nuovo diciamo, assetto della dirigenza che poi magari citeremo anche, ma appunto
volentieri.
Sono prettamente genitori prestati alla causa che però nel percorso poi rimangono perché si affezionano a quello che è appunto la causa stessa per cui operano e quindi insomma in questo frangente qua la società è cresciuta e abbiamo veramente un assetto societario dirigenziale insomma importante che ci permette appunto di curare con più attenzione alcune cose, per esempio io da qualche anno mi occupo proprio appunto della parte anche economica che non è la certo, più semplice no. da gestire insieme a Robertino insomma, Rizzato che è il presidente e quindi cerchiamo di gestire nel miglior modo possibile, insomma poi come sempre insomma la ciambella non esce col buco però insomma se dopo tanti anni siamo lì ancora insomma ce la mettiamo sì,
vuol dire che il buco non c'è nel bilancio
esatto lo lasciamo sulla
ciambella
poi assolutamente società amica della federazione io ho fatto un preesame ormai una vita fa di un corso allenatori a Solesino ma numerosi clinic numerose anche le Final Four che si sono sempre disputate a Solesino e anche ricordo teatro di amichevoli di Serie A dell'allora Benetton Treviso ma insomma è un territorio importante nel comune di Padova
è una piazza ormai storica per la canestro padovana
certo
caro Mattia definisci appunto allora visto che parliamo di basket Solesino restiamo sul basket Solesino
certo.
Allora facciamo una di quelle domande da strappalacrime, dai.
No, dai, dipende dalla risposta.
Esatto, dai.
Definisci il basket Solesino con tre parole e spiegacele.
Ma allora, con tre parole. Beh, allora, proprio perché avete detto, insomma, che siamo una società storica, io direi la prima è proprio tradizione. Tradizione perché? Perché Solesino, tra l'altro abbiamo cambiato logo proprio da qualche anno, mi sembra, un paio d'anni. Proprio ideato da Stefano, abbiamo voluto nella scritta riportare l'annata che è appunto 1975. Perché? Perché appunto il basket Solesino nasce nel 1975.
Ah, sì.
In realtà forse è nato qualche anno prima, grazie alla polisportiva S che era nata a Solesino, appunto però era più incentrata alla pallavolo e all'atletica e quindi subito diciamo un gruppo di dissidenti si sono staccati e hanno detto bene, dai, prendiamo subito le distanze. Insomma, e quindi proprio l'ufficialità del 1975, quindi direi sicuramente la prima parola è proprio tradizione, perché in questi anni insomma sono successe varie cose, magari appunto adesso ne cito qualcuna.
E quindi
altra.
Diciamo la prossima stagione, la 2024-25, esatto. Si celebra un compleanno
esatto.
mica da
non,
ridere.
Non indifferente, tant'è vero Nicola, che una delle cose su cui stiamo lavorando è anche un evento magari importante, è tornare magari a riportare qualche squadra importante, insomma... A Solesino, perché insomma nel passato abbiamo avuto anche giocatori che hanno militato e alle giovanili e anche insomma e anche in qualche Serie A, qualcuno che ha anche vinto anche la famosa Coppa dei Campioni. Esatto. Mi ricordo proprio appunto parlando di cliniche, Ettore Messina venne proprio a Solesino perché con il passaggio di Damiano Brigo, che voi conoscete bene,
certo.
Insomma, da Solesino all'allora
Knorr Bologna, esatto. Virtus Bologna, certo.
E, appunto, una delle cose che vollero i dirigenti dell'epoca, dice, ok, però ci porti qua.
La formazione, i migliori
esatto,
coach.
La formazione, qui già si parlava di clinica, esatto, e mi ricordo bene, io ero proprio... si parla inizio anni 90, io ero ancora abbastanza giovane, insomma, però già mi piaceva l'idea di poter allenare, anche perché ho iniziato abbastanza presto e quindi insomma mi ricordo questa cosa.
Sì, c'è e una splendida foto di Damiano con la coppa e i capelli Damiano riso è bellissimo
e quindi sicuramente tradizione
ma tradizione sicuro e quindi insomma direi proprio che una delle prime parole poi tornando appunto a tutto quello che può succedere in 50 anni perché alla fine ne sono passati 50 quasi,
mezzo secolo
esatto. Direi sicuramente costanza, perché appunto i vari dirigenti che hanno militato in questi anni non si sono mai persi d'animo. Io ricordo bene perché la vissi in prima persona l'ho vissuta in prima persona la fusione con l'allora Piero Bon,
certo, che diede nato il basket Padania,
esatto,
che 1994
sì, nella stagione esatto 93-94, e che diede appunto nascita al basket Pattavio, che insomma a Padova ha lasciato un segno importante, perché insomma si arrivò anche, io ero addirittura in rosa in quegli anni, in rosa della Juniores Nazionali, che all'epoca si chiamavano con le Juniores Nazionali, ed ero in rosa anche alla B2, perché quell'anno feci anche il militare a Linea di Valle col CAR, insomma, quindi facilitato appunto dal fatto che eri un atleta di interesse nazionale, perché nella rosa di B2 si poteva fare, e vincemmo il campionato tra l'altro con un ribaltone incredibile, perché non mi ricordo se contro una squadra di Bologna, Castelfranco Emilia, non mi ricordo, ribaltammo il risultato, cioè perso la prima playoff là di 25, vincemmo in casa di 27 a San
Lazzaro, quelle cose, esatto, incredibili,
alla Chione Arena, quindi esatto, ribaltammo la differenza canestri, poi potemmo arrivare a fare nel Final Four, insomma un campionato incredibile. E quindi nonostante diciamo tutte queste vicissitudini, tutte insomma sono
le,
cambiate
le
varie cose,
vicissitudini, esatto, che in 50 anni tra, esatto, e anche poi le recenti, ma difficoltà Covid eccetera, bisogna avere costanza, no?
Esatto,
continuità.
Difatti l'attuale codice FIP risale appunto al 94, perché subito il buon Maurizio Cavatton, che era uno storico dirigente di Solesino, che però appunto aveva amor proprio che non andasse perso quello che di buono si era
costruito in tanti,
si era fatto
anni,
in tanti, certo, anni. Lui e Natalino Cusin subito rifondarono ovviamente il Basket Club Solesino a Solesino, cioè in realtà rifondarono, cioè, presero il settore giovanile, certo, che si allenava a Solesino, anche perché all'epoca c'erano mi sembra due o tre squadre che si facevano insieme, in realtà le Juniores Nazionali e forse qualche altra, cioè, anche già lì c'era l'obbligo di avere un paio di giovanili, ovviamente.
E quindi oltre a tradizione e costanza, cosa hai scelto come terza?
Ma come terza direi una cosa su cui anche il nostro responsabile tecnico da qualche anno, il nostro allenatore della prima squadra, sì, Maurizio Ventura, ci tiene molto a trasmettere ai ragazzi, lo dice spesso, dice proprio identità.
Identità
perché? Perché proprio non si deve dimenticare la storia che ha Solesino, insomma, insomma 50 anni di storia sono un qualcosa, lui dice appunto... fortunatamente abbiamo dei ragazzi che magari non si trovano bene attorno alle società lì attorno, i ragazzi che poi adesso vedremo anche cosa succederà con questo svincolo, esatto, però insomma noi con le società attorno abbiamo con tutti un buon rapporto, insomma, e cerchiamo di coltivarlo, poi ognuno ha il suo orticello, cerca di ovviamente avere i fiori sempre più belli degli altri, però insomma noi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno e tantomeno non chiudiamo le porte se qualcuno vuole uscire e andare a giocare, come è successo in questi anni a Petrarca, alla Virtus o altre società che riteniamo sicuramente più organizzate e più strutturate della nostra, o che possono appunto offrire campionati di livello maggiore. Però una cosa appunto come ti dicevo che ci tiene molto la società e Maurizio in primis è proprio di dare un'identità a questi ragazzi, proprio che si sentano
E c'è l'identificazione del territorio nella prima squadra, perché è molto seguita le partite?
Sicuramente la nostra serie D in zona è comunque che insomma negli ultimi anni ha toccato anche qualche volta la serie C, è comunque una squadra che dà un'identità, che ha un'identità, che cerca proprio negli ultimi anni sempre di più di far giocare ragazzi
che giovani, sì,
bazzicato nel nostro vivaio, anche quest'anno insomma ne avevamo 5 in rosa con qualcuno insomma che ha anche giocato buoni minutaggi, che ultimamente partiva insomma in quintetto base, insomma, faccio fede proprio a Daniele Romito, insomma, che è un ragazzo che è cresciuto all'inizio a Este, che poi insomma con Este e con Redentore siamo in buoni rapporti, è venuto da noi e quindi ha continuato questo percorso.
Sì, direi che tradizione, costanza e identità sono tre belle scelte.
Promosso.
Applauso vero.
Prima domanda, risposta.
Abbiamo rotto il ghiaccio.
Esatto. Quindi, uno spritz? No, rotto il ghiaccio
nei bicchieri.
Ok.
Vai.
Allora, direttamente in caraffa.
Se bisogna festeggiare una cosa importante, ci sta.
Esatto.
Comunque mi prenoto già per la festa dei 50 anni.
Adesso stiamo pensando a cosa si può fare. Insomma, sicuramente fa parte della stagione prossima.
Sì.
Però insomma, come tutti. Cerchiamo di organizzarci sempre per tempo, quindi è un evento importante.
Ma un bel compleanno,
un bel compleanno.
Anche perché gli altri 50 poi...
Cioè, bene.
No, non faccio il conteggio.
Esatto. No, lascia stare.
Restiamo quindi sì. a Solesino
e scopriamo un po', l'attività odierna,
anche i numeri, cioè, quindi quanti tesserati tra senior, giovanile, mini basket, quante squadre, quali campionati, cioè, allora, faccio una parlata.
Come tesserati siamo all'incirca con senior, attività del settore giovanile, mini basket, siamo intorno ai 120, abbiamo superato i 100 già da qualche anno, diciamo che i numeri pre-Covid li stiamo ritornando ad avere, insomma,
che non è banale dopo...
che non è banale proprio perché appunto c'è un'attività sotto importante. Io appunto, essendo responsabile di mini basket, da tanti anni a Solesino, cerco di curare questo aspetto lavorando appunto nei comuni vicino. Cioè, considerate che Solesino è un comune che fa poco più di 6.000 abitanti. Quindi insomma, considerando le nascite attuali che sono all'incirca fra i 30-35 ragazzini, bambini.
Il territorio comunque, scusa se ti interrompo, che ha anche altre proposte sportive, quindi c'è sempre anche un po' di concorrenza.
Ma infatti,
no?
Come stavo per dire, cioè, il basket femminile non è facile da approcciarsi e noi l'abbiamo provato e abbiamo fatto le nostre esperienze, anche lì abbiamo fatto delle scelte. Quindi se consideriamo appunto un 30 bambini, perché alla fine poi bisogna fare purtroppo i conti,
la matematica è questa,
con 30 nati per annata, considera più o meno che metà sono ragazzine, considerate appunto, come dici tu Nicola, che a Solesino c'è una grande tradizione del calcio, c'è una società storica, perché l'UC Solesinese, con cui siamo anche con loro in buoni rapporti, è una società storica che lavora molto bene, e quindi insomma non è facile. E quindi gioco forza, bisogna andare nei comuni vicini, e lo facciamo tuttora con i progetti scuola, insomma con quello che fanno un po' tutte le società che vogliono coltivare il settore giovanile, il mini basket in primis. Pensate che addirittura cerchiamo di fidelizzare i bambini già dall'ultimo anno di asilo. Io stesso a sabato mattina faccio un'attività di easy basket per i bambini dell'asilo. Bello. Li tesseriamo CSI per coprire, certo, l'assicurazione, perché appunto finché non sono nel sesto anno di vita, insomma, non possiamo neanche tesserare l'IFIP. Quindi insomma facciamo di tutto di più
per appassionare
i ragazzi, e quindi questo insomma ci porta ad avere un numero discreto di tesserati e di squadre. Perché ad oggi contiamo, quest'anno abbiamo tutte le squadre tranne gli esordienti, perché l'annata 2012 è un'annata su cui abbiamo pochi bambini e quindi insomma non abbiamo fatto il campionato esordienti. Però appunto abbiamo Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, abbiamo Under 13, 14, 15, 17 e 19, poi la nostra prima squadra.
Tutto il settore giovanile, assolutamente.
Tra l'altro di queste due squadre, la 15 e 19 facciamo campionato Gold, tra l'altro la 15 è una società, è una squadra fatta in collaborazione con la società di conserve, con Carlo e Loris, che salutiamo
anche noi. Carlo Sguot è stato anche nostro ospite lo scorso anno, quindi lo salutiamo volentieri.
Esatto.
Altra bella realtà.
Sì, una realtà del territorio, esatto, che lavora bene e con cui noi insomma stiamo cercando di capire anche quali possono essere eventuali prospettive future.
Beh, due realtà, Solesino e Conserve, che comunque sull'apertura mentale nei confronti delle collaborazioni avete trovato affinità, un terreno comune.
Sicuramente, sono due ragazzi giovani che hanno comunque una prospettiva, un'identità anche loro ben chiara nel territorio.
Anche loro hanno cambiato logo, hanno fatto un rebranding, come dicono quelli bravi.
E poi diciamo una cosa che ci unisce a loro, proprio in virtù di quello che ti stavo dicendo poco fa, cioè che per lavorare attorno a noi abbiamo bisogno di un territorio, diciamo che sull'asse Solesino Conserve c'è appunto Tribano, che è una realtà su cui non lavoriamo, e fortunatamente grazie alla polisportiva di Tribano, che ci concede per fortuna una palestra veramente in ordine come la palestra di Tribano, per darci la possibilità di fare il terzo allenamento di tante squadre, compresa la prima squadra. Cioè, certo, considerate che la nostra prima squadra è il terzo allenamento,
lo fa Tribano, vedi? Quindi
abbiamo l'Under 19 Gold che gioca lì, abbiamo una squadra Aquilotti che si allena lì, abbiamo l'Under 14 che si allena lì, l'Under 15 che fa due allenamenti lì, le under 17-19 che fanno un allenamento in supergruppo.
Sì, diventa uno spazio necessario,
diventa
vitale.
Uno spazio vitale, e quindi in questo asse diciamo che tra l'altro nel recente passato insomma a Tribano avevamo anche ben più ragazzini di quelli che abbiamo adesso, grazie appunto anche a Damiano Brigo, che citavamo prima, Massimo, esatto, che è stato appunto uno dei nostri precursori lì a Tribano per ripartire con Centrocampo
Basket.
E quindi insomma è importantissimo lavorare anche sui comuni limitrofi, soprattutto in realtà, ripeto, come quella della Bassa Padovana. Considerate che noi appunto Solesino, Sant'Elena, Granze, Villa Estense, insomma abbiamo tanti bambini che arrivano dai comuni attorno.
Eh sì, tutte realtà più piccole che però hanno bisogno di essere anche no,
è una strada che inevitabilmente bisognerà percorrere, quella delle collaborazioni nei territori, perché appunto facendo un attimo mente locale, ormai se tu vuoi fare il settore giovanile, non dico di livello, ma se tu vuoi fare settore giovanile minimo devi appoggiarti a un territorio che va dai 28 ai 30 mila abitanti.
Sono d'accordo,
meno
con
fai
te,
fatica.
Sono d'accordo con te Massimo, e la realtà è proprio questa, cioè per arrivare a avere un numero discreto di ragazzi in palestra, e poi come appunto stai dicendo, perché bisogna parlare poi anche di questo, c'è poco da girarci attorno, per avere un settore giovanile non solo di livello, ma per dare poi ai ragazzi l'opportunità di giocare in un campionato, in una squadra, in un campionato di conseguenza che sia quello più consono a loro.
Certo.
E devi lavorare su questo, devi lavorare sul numero di base, e per farlo devi per forza...
E dietro ci sono tante persone che lavorano per permettere alle bambine, ai bambini, ai ragazzi di giocare, quindi ci farebbe piacere se tu così con poche parole volessi presentarci i membri principali della società, dello staff tecnico,
certo,
indicandoci un po' il ruolo, perché appunto la tradizione e l'identità si porta avanti con costanza, ma con le persone.
Ah beh, questo è sicuro, e come ben sapete, proprio perché non siamo vicinissimi a Padova, siamo un po' più vicini a Rovigo, una cosa importante da curare è proprio lo staff tecnico, e dico perché questo, perché siamo un po' lontani magari dalla possibile scelta del parco allenatori, certo, di Padova o di Rovigo stesso. E dopo, una cosa che diciamo sempre è anche che in 50 anni di storia, insomma, spesso ti tocca ripescare, fra virgolette, nel cliché di allenatori che già hai magari, sì, su cui hai già pescato, nel mazzo di allenatori di carte da cui hai già pescato. Diciamo che è una cosa che abbiamo fatto anche nel passato, però su cui assolutamente non abbiamo nulla da ridire, anzi ti devi ripresentare spesso magari con una veste nuova o dare stimoli nuovi, ma chi è tornato ha sempre fatto bene,
e se è tornato vuol dire che si era trovato bene.
Ripartirei proprio, esatto, appunto da Maurizio Ventura, che è appunto che è il nostro direttore tecnico, insomma è comunque l'allenatore della Serie D e anche allenatore, capoallenatore dell'Under 15
Gold, che ci dicevi, in collaborazione,
esatto, in collaborazione con Selve, insieme appunto a Loris, gestiscono questo gruppo. E Maurizio è tornato, però insomma lui, a parte che lui personalmente, a lui gli stimoli mancano a poco, insomma è bolognese, bolognese, certo, di nascita, quindi
ce l'ha
insomma
nelle vene, nelle arterie,
sì, il canestro, esatto, è un qualcosa che ha nel sangue, e non solo tatuato appunto,
sì, fisicamente,
esatto,
diciamo,
non tatuato pelle, fisicamente sulla pelle, visto che anche qualche ricordo del tatuato dell'ultima promozione nostra,
certo,
dove lui era appunto nel
capo allenatore.
E quindi sicuramente citerei Maurizio Ventura, che è affiancato da Simone Chiapperin, anche lui è allenatore del territorio, perché anche lui insomma abita, mi pare, a Conselve, se non ricordo male, anche lui ha allenato a Conselve, anche lui ha allenato anche a Padova, anche il femminile, però appunto Maurizio l'ha voluto a fianco a lui come vice allenatore della prima squadra. E Maurizio Simone, insomma, direi che quest'anno, con una squadra comunque giovane come quella che abbiamo fatto, perché insomma
hanno sfiorato il terzo posto.
Sì, che poi, esatto, questa formula
nuova
di questi campionati di Serie D, insomma,
siamo sempre finiti nella seconda fetta per poco. Ecco,
io ricordo,
diciamo,
esatto, che una volta quando si arrivava a quinti o sesti
si
giocava con la terza o quarta, e magari c'era anche la possibilità, magari con la bella fuori casa, di poter andare avanti.
Proviamo a rubare un turno.
Queste
a una
formule nuove piacciono o non piacciono, insomma, a Maurizio Ventura
non
ti posso
piace, dire, non piace di sicuro.
Non piace di sicuro, e sicuramente non, io se fossi giocatore, insomma, avrei comunque anch'io da ridire qualcosa, però bisogna prenderle come sono, insomma, la federazione le ha riviste, quindi bisogna prenderle.
Ma a parte parentesi, voi avete capito se con la seconda fascia siamo già salvi o meno? Cioè,
allora, noi ufficialmente Maurizio mi dice che siamo salvi, io mi fido di quello che mi dice.
Dall'altra parte Andrea Liberalotto mi dice che siamo salvi,
esatto, quindi insomma dovrebbe essere così,
okay,
quindi
bene,
però la cosa strana è che appunto tu, arrivando quinto, potevi rientrare nel tourbillon dei playout. Questo è,
sì,
cioè,
sì,
per assurdo non puoi rientrare nel tourbillon dei playoff,
esatto,
ma puoi rientrare nel tourbillon dei playout, quindi questo questo girone silver o argento, che lo chiamano, perché poi ce ne sono.
Sì, d'altra parte la divisione regionale 1, cioè l'ex Serie D, non garantisce alcun tipo di promozione. È un campionato che inizia e dove anche la migliore, che dovesse vincerle tutte, comunque andrà a spareggiare con alcune squadre
CC. Non siamo qui vero per spallare della
federazione. No, è solo per dire che è particolare che anche la vincitrice dovesse vincerle tutte di un campionato, non avrebbe comunque la certezza garanzia di salire nella categoria superiore. Dovrebbe comunque passare per il barrage dello spareggio.
La formula anomala.
Diciamo che queste riforme di campionati hanno un po'
costretto a rivedere per qualche anno le forme.
Quindi diciamo che le società, secondo me, si adeguano anche un po', e come si diceva prima, insomma, fare un budget sulla Serie D e quindi una squadra non è una cosa così da poco conto, sono scelte importanti. La scelta degli ultimi anni che Maurizio ha sposato nella società è quella di ringiovanire sempre di più la squadra, di far sì
questo stretto collo di bottiglia anche per una promozione, avere l'opportunità di dare spazio ai ragazzi.
La stessa cosa che si diceva prima del settore giovanile, che sia una continuità anche sulla Serie D.
È vero.
E quindi, insomma, finché ci salviamo, visto che dobbiamo vedere se siamo contenti.
Va benissimo.
Ecco, so, poi appunto scendendo insomma dalla Serie D, che quest'anno è l'unica squadra senior che abbiamo, perché appunto voi forse...
Sì, spesso negli anni avete collaborato con Sant'Elena.
Collaborato, diciamo che Sant'Elena era una costola del Salesino, dove comunque avevamo un'identità affiancata, e era un'identità appunto per dare sfogo ai ragazzi
che magari non riuscivano a giocare
in Serie D, ad avere un secondo campionato
spesso in promozione o prima divisione.
Io stesso sono stato allenatore della seconda barra prima divisione poi Stefano stesso l'ha fatta salire in promozione, quindi era una possibilità, un'opportunità per i ragazzi, che non ci stavano in Serie D. Questa cosa negli anni, insomma, un po' le difficoltà economiche, un po' anche stessi ragazzi, insomma, che sono sempre meno, insomma, anche lì, che vogliono appunto dare una seconda vita alla loro pallacanestro che non sia quella del settore giovanile. Proprio recentemente, perché si è chiusa l'anno scorso la Sant'Elena, quindi abbiamo sciolta l'anno scorso, di necessità si è fatta virtù, insomma, ecco, si è concentrato lo sforzo economico, ma non solo
gestionale,
perché vorrei dirti appunto che gestire una seconda società voleva dire appunto dare l'infa anche appunto per fare una promozione stessa, ci vuole ovviamente un campionato giovanile,
assolutamente.
E quindi insomma questa cosa è andata un po' scemando, e quindi abbiamo preferito chiudere e concentrarsi tutto sul basket Solesino. E quindi insomma abbiamo l'Under 19 Gold, seguita da Giuliano Bartoloni, anche lui insomma allenatore che ha orbitato attorno a noi, a Redentore Est, insomma, però è tornato da noi, lui è romano, insomma, quindi ha un sangue romano caliente, i giocatori lo sanno e lui ci tiene molto a questo, verace. Abbiamo fatto un campionato gol per 2 anni, quest'anno insomma abbiamo avuto qualche soddisfazione in più dell'anno scorso, con qualche vittoria in più. Vorrei dire insomma che il campionato 19 gol è un campionato visto anche buone squadre, quindi ha avuto delle difficoltà oggettive Giuliano, su ragazzi insomma che magari sono verso l'ultimo anno di scuola e hanno la patente e hanno la fidanzata e hanno quindi insomma problematiche di natura,
diciamo che gli stimoli diventano numerosi e a volte
poi quando appunto si affrontano squadre che
sono strutturate
fisicamente insomma non è facile far capire a questi ragazzi quale sia lo sforzo da fare. Quelli che lo capiscono difatti poi sono quelli che trovano spazio anche in Serie D,
che poi riescono a fare il salto,
quindi insomma è un campionato dove c'è da gestire anche una componente emotiva importante, dove si arriva verso la fine appunto del settore giovanile, qualcuno dice alza la mano e dice attenzione cosa ci faccio qui, e bisogna accompagnare i ragazzi anche in questo percorso,
inevitabile.
Poi scendendo c'è l'Under 17 Silver, che seguo io, insomma, un campionato, una squadra insomma fatta in maniera un po' come sempre in società, io e Stefano spesso ci troviamo ad allenare squadre che magari non hanno tutte queste necessità, o magari dire tappabuchi è sbagliato, però insomma sono ragazzi che noi vogliamo ovviamente
accompagnare
nel loro percorso. Considerate che abbiamo accolto ragazzi in Under 17 che non avevano mai giocato a basket, quindi capite che non è semplice gestire un gruppo del genere.
Diventano gruppi eterogenei
che comunque insomma siamo arrivati terzi in campionato, dico terzi perché manca una partita alla fine, ma ormai il campionato è chiuso, alle spalle di Petrarca e Selvazzano, quindi insomma due comunque signore squadre. E perché dico eterogenei, come giusto, do ragione Nicola, perché proprio abbiamo anche voluto dare la possibilità agli under 15 gold di avere un secondo campionato in questa opportunità,
certo.
Anche perché il campionato del 15 gold è stato un campionato abbastanza spezzettato, hanno giocato poco, ogni 15 giorni, insomma, quindi per dare l'opportunità a degli ottimi 2009 che abbiamo in squadra, insomma, che
di avere sempre un'opportunità di giocare
certo. Esatto, li abbiamo fatti giocare, ovviamente erano una costola importante in questo campionato e quindi insomma li abbiamo cercati di gestire al miglior dei modi, insomma. E quindi insomma sono stati anche utili agli altri ragazzi, perché anche a quelli appunto nuovi che avevano giocato poco a basket, se non proprio mai, e quindi sono cresciuti e li abbiamo recentemente portati insieme agli under 14 anche a Mirabilandia, la Mirabilandia Cup, quindi insomma un torneo.
Sì, è sempre bello poi.
Sì, esatto, un torneo a Pasqua dove si sono veramente divertiti. E appunto scendendo troviamo l'Under 15 Gold, che come ho detto è allenata da Maurizio e da Loris.
Da Loris, certo.
Campionato importante, siamo passati alla fase Gold, quindi affrontando adesso squadre a livello di
sì, master. Perché il girone veronese Vicentino
sì, ci siamo incrociati con loro, Arzignano, esatto. Arzignano, San Giovanni Lupatozzo,
Bolzano. Uno dei giocatori più alti d'Italia.
Eh sì, che non abbiamo giocato questo weekend, anzi li ringraziamo se ci ascoltano, perché appunto eravamo tornati da Vienna, i ragazzi erano decimati dall'influenza.
È stata rinviata.
Non si sa, non si sa cosa succede a Vienna. Io quest'anno ho deciso di andare a Riccione e non a Vienna con i ragazzi. Però insomma sono tornati.
Meglio non saperlo.
Esatto.
Meglio non saperlo.
Visto insomma, no, è un torneo importantissimo. Anzi, ringrazio il Basket Conserve che ha dato l'opportunità all'Under 15 Gold di presenziare, di farlo. I ragazzi sono stati molto contenti perché sono arrivati, mi pare, fino ai quarti.
Ah, bello.
E quindi insomma un'esperienza sicuramente importante.
Sì, è bello.
Bello.
Poi c'è l'Under 14 Silver, qui insomma direi altro che tappabuchi Stefano, perché Stefano ha veramente un buon gruppo di 2010, un gruppo che è cresciuto moltissimo a livello di numero quest'anno, perché abbiamo accolto dei ragazzi che sono arrivati da Monselice, perché mi sembra abbiano avuto qualche difficoltà Pier Giorgio, Liam Monselice a fare questa squadra, insomma, quindi sono arrivati da noi e si sono trovati bene con Stefano insomma è anche formatore, insomma,
navigato, diciamo.
Sì, Stefano è navigato, esperto, poi insomma lui come me in quello che fa, insomma, non solo per Solesino ma direi per la pallacanestro in generale,
sì.
Ci mette
tanta passione, anima
e core,
sì.
Anima e core, quindi è un gruppo che è molto attaccato a Stefano, l'ho visto proprio a Mirabilandia, insomma a Riccione l'ho visto molto attaccato a lui, perché ho avuto poco modo di seguirli quest'anno. Però stanno crescendo molto, un gruppo su cui Stefano ha lavorato molto, soprattutto sulla difesa, lavorando sull'intensità, insomma, cosa su cui Stefano piace tantissimo. Gli ho visto aggredire ragazzi ben più tosti fisicamente, come Castellana, Oliviera, insomma, a Mirabilandia.
A proposito di identità.
E siamo arrivati quarti a Mirabilandia, quindi un bel risultato. E tra l'altro abbiamo un ragazzo che è appunto stato convocato recentemente nel 2010.
Nella rappresentativa, sì.
Esatto, quindi insomma, in bocca al lupo anche a lui.
Sì. E poi ultimi
esatto, ma
non
ultimi, esatto,
più piccoli,
esatto,
diciamo.
Più piccoli, l'Under 13, un gruppo che forse è uno di quei gruppi che ha risentito di più
del Covid,
dice. Esatto, perché direi che l'annata 2011-12, quindi insomma quelle annate che hanno un po' sofferto negli ultimi anni mini basket dovuti al Covid, però insomma siamo riusciti a tirar su 15 ragazzi, purtroppo non abbiamo squadre esordienti, ma abbiamo sicuramente un buon gruppo 2011-12. E sono stati seguiti quest'anno da un new entry a Solesino che è Fabio Gemo, che abbiamo voluto insomma da noi perché insomma avevamo sicuramente buone referenze a Montagnana, insomma anche lì abbiamo dei buoni rapporti. Fabio ha fatto un'esperienza con noi quest'anno perché segue sia il gruppo Under 13 che il gruppo Scoiattoli e ci dà una buona mano, lui insegna a scuola insomma, e quindi insomma ci dà una buona mano potendo arrivare anche a un orario consono ad allenare, insomma,
certo,
perché arriva alle 4:30 in palestra, insomma, quindi ci segue anche degli orari importanti e segue appunto questi due gruppi. E Fabio, insomma, deve crescere, come dice Maurizio, ma ci contiamo insomma, che possa crescere con
Max. Non so se tu lo sapessi, ma il professor Grigoletto ha una liaison con Solesino, perché non so se un anno o due, ma sicuramente un anno, è stato anche aggregato, comunque parte eh sì, della rosa.
Cioè,
della...
nonostante che l'ho allenato un anno, è riuscito ad arrivare fino a quei livelli. Vedi quanto bravo è questo
ragazzo. Vari periodi di studi di filosofia tra la California, il Rhode Island, eccetera, ha anche inserito una serie di a Solesino. E quindi, bevendoci un caffè, ci ascoltiamo il consueto e gradito contributo di Simone.
Grazie Simo.
Cari Nick e Max, chi è il migliore? Cioè, tra di voi sicuramente risulta difficile scegliere. Per noi fan del podcast siete insostituibili. E dentro i 420 metri quadrati del campo da basket, chi è il migliore? Il dibattito sull'MVP dell'NBA sembra ormai chiuso. Con buona probabilità il miglior giocatore al mondo finirà in Hitch. O l'orso ballerino Jokic, che domina la Lega ai due all'ora, o il magico Luka Doncic, che forse per velocità arriva ai 4 all'ora. Negli ultimi giorni però l'opinione pubblica sportiva è stata scossa dal parere di Gilbert Arenas, ex giocatore NBA di discreto livello che in carriera ha viaggiato a 21, 4, 5 e 4 di media, dove 21 sono i punti, 4 i rimbalzi, 5 gli assist e infine 4 le armi da fuoco che un giorno decise di portare in spogliatoio per farsi rispettare dai compagni di squadra. Arenas, ormai in pensione da diversi anni, ci fa sapere la sua opinione sulla questione. Nikola Jokic è stato il peggior MVP degli ultimi 40 anni. Insomma, a lui il serbo proprio non piace. E a noi cosa piace? Cioè, cosa rende speciale un giocatore di basket? Quale caratteristica ci piace di più? Aristotele, ancora una volta, non aveva molti dubbi a riguardo, se per caratteristica intendiamo virtù. La migliore tra tutte è la phronesis, la saggezza, la capacità di scegliere coi tempi e nei modi più adeguati. E come spesso accade, io sono d'accordo con Aristotele. Il miglior giocatore o la miglior giocatrice di basket è colui o colei che sa prendere le decisioni migliori in uno sport dove tutto si gioca in pochi secondi. E voi che virtù cestistica scegliereste?
E allora ovviamente grazie a Simone per il suo contributo. Agent Zero Gilbert Arenas ha le sue idee, chiaramente, che rispetteremo, ma insomma dire che Nikola Jokic sia il peggiore MVP della storia dell'NBA forse è un po' eccessivo. Che virtù, che qualità cestistica sceglieresti tu nel tuo giocatore, diciamo, ideale?
Se dovessi scegliere io.
O che ti piace nei giocatori che hai allenato o che vedi giocare, magari, appunto, certo. Ci hai raccontato che sei stato di recente al Taliercio a vedere una partita di Serie A.
Eh sì. Bah, allora, sicuramente, qua ovviamente sono un po' di parte, essendo playmaker, insomma.
Certo.
Beh, un giocatore che io vorrei, se dovessi poter comprarlo con i miei soldi, che vorrei comprare subito è proprio Paiola, per esempio, perché a parte che è un giocatore incredibile per come difende, per come si approccia ai compagni, per come è in campo, ed è un giocatore del ruolo che ho fatto io, insomma, sì, un playmaker. Però sicuramente una delle qualità secondo me importanti in un giocatore in contesto squadra, quindi parlo non individuale, perché poi alla fine a sto gioco, se non sbaglio, vince ancora chi fa più canestri,
sì,
o chi ne prende meno, come si dice, insomma. Però
vabbè, o comunque
0-0 ne ho visti pochi, forse in qualche partita mini basket.
E il pareggio non si può fare,
e il pareggio non si può fare, esatto.
Solo in poche situazioni,
sì, esatto. Quindi vorrei dire che, insomma, secondo me il playmaker è un ruolo importante, quindi tutte quelle qualità che può avere un playmaker, insomma. Quindi sicuramente visione di squadra, cioè visione di gioco, amalgama per la squadra, cioè altruismo sicuramente, cioè modo di stare in campo, modo di sapere anche chi far giocare nel momento giusto,
sì,
perché insomma
chi mettere in ritmo, no?
Sì, esatto, come si dice, mettere in ritmo, mettere la palla nelle mani a chi serve nel momento in cui serve, perché poi alla fine, insomma, un playmaker deve vedere tante cose.
Quindi
insomma,
in qualche modo la saggezza aristotelica che ha citato Simone torna per il playmaker,
sicuramente,
diciamo così.
Tra l'altro poi Simone, se non ricordo male, quando era Solesino ha avuto anche modo di sostituirmi, proprio perché in quegli anni lì col papero, mi sembra proprio il primo ginocchio, 2006, che
sì, quando si un piccolo c'è il primo si sottintende sì, che c'è anche un secondo,
c'è anche un secondo ginocchio, esatto, lo a distanza anche di due anni.
Lo pensavo.
Esatto, perché purtroppo in quegli anni lì per me fu l'inizio, come si dice, dei problemi fisici, quindi insomma,
del calvario.
Sì, perché purtroppo insomma avevo già dato tanto alla pallacanestro e le mie ginocchia lo risentivano. E Simone sicuramente però dimostrava di essere già all'epoca, perché comunque era giovane, insomma, perché penso avesse 19-20 anni, sì. 2006, e era già un playmaker con una buona visione di squadra, un giocatore che sapeva a chi dare la palla.
Quindi lanciamo lo slogan potere ai piccoli?
Potere ai piccoli, diciamo di sì. Beh, diciamo che la pallacanestro negli ultimi anni è un po' cambiata, poi appunto avete citato due giocatori che... potremmo dire che sembrano quasi dei playmaker.
Sì, esatto, ormai i ruoli sono un po' pazienti, anacquati, esatto. E conta le competenze, sì, Jokic a suo modo è un creatore di gioco, esatto. Quindi sì, pur nominalmente giocando da pivot, mettiamola così, da centro, direbbero gli americani, con la sua capacità di passare la palla, di far segnare e segnare, essere un fattore, chiaramente è un playmaker.
Sì, cioè, un vagone ferroviario che gioca playmaker. Esatto. Ma non potrò tornare a giocare, ragazzi.
Ma vi faccio così un aneddoto. Cioè, ho mostrato un video a mia moglie, che di NBA non sa niente, anche io seguo poco l'NBA, comunque gli ho fatto vedere questo giocatore. E mi ha detto, beh, allora a basket possono giocare davvero tutti se gioca anche questo.
Da un punto di vista strettamente fisico, esatto, si direbbe di sì.
Quando gli dirò, esatto, quando le dirò che in realtà è probabilmente l'MVP, sì, forse magari rivedrà,
diciamo,
anche
che, sì,
i suoi concetti di pallacanestro.
Gli aneddoti e i meme sulla vita di Jokic sono tantissimi, sì, insomma, esatto, i suoi cavalli in Serbia, piuttosto che insomma quando era a Ferrara, dove era in Italia, che si è preso le birre, al Casolin, esatto, insomma, è diventato l'idolo un po' di tutti, po' i di minors, tutti,
esatto,
che non ce l'hanno fatta. Lui è il famoso minors invece che ce l'ha fatta, ce l'ha ma fatta. Al di là di questo, grandissimo giocatore ed è una gioia vederlo giocare, e andrà sicuramente per il bis, no? Ci proverà. Comunque parlavamo degli infortuni, che è il lato, diciamo, della medaglia, quello più brutto, no? Ma c'è anche un lato bello, quello della medaglia, dell'essere giocatori.
D'essere giocatori e soprattutto giocatori i primi anni, quando approcci a questo mondo bellissimo. Prendiamola sul personale,
andare a scavare, esatto.
Come sei arrivato alla pallacanestro?
Ma guarda, insomma,
come nel caso tuo non sono tanti anni.
Questa è verità. Pensatevi che io abitavo a Solesino, in centro, proprio vicino al palazzetto. Il palazzetto non c'era ancora all'epoca, perché è stato costruito fine anni 80, mi pare inaugurato 90-91, adesso non mi ricordo. Bel palazzetto, sì, sport di Solesino, che... Qui lo dico e speriamo mi senta, poi insomma sicuramente la farò sentire io, se no il sindaco di Solesino, insomma, che sta cercando soldi per cercare di ristrutturarlo, perché ha bisogno, insomma, di
magari facendo anche un secondo campo in fianco,
esatto, quello l'ha già iniziato ad Artesella, speriamo, esatto, lo metta in uso a breve. Insomma,
bene.
Saluto il nostro Elvi Bentanni, sindaco di Solesino, che è sempre socio, quindi sicuramente avrà modo di sentirci.
Bene.
Esatto, dicevo che appunto io abitavo vicinissimo al campo sportivo, che era ovviamente adiacente alle scuole, è tuttora ovviamente adiacente alle scuole, c'era la palestrina, la chiamiamo palestrina, la palestra delle scuole medie,
me la ricordo,
che è stato artefice, cioè, il campo artefice di tanti scontri, cioè di grandi sfide juniores, cadetti all'epoca, ragazzi allenate da buon Fabio Bau, che all'epoca era uno dei nostri allenatori, insomma, più importanti. E mio papà era dirigente del calcio, che all'epoca aveva addirittura due società, i commercianti e la Solesinese, aveva due, pensate, un paese come Solesina aveva due società di calcio, e c'era un derby
accesissimo,
insomma, si accendeva proprio, altro che stadio, esatto. Mio papà era dirigente, fra virgolette, insomma, gestiva un po' il bar, gestiva quello che c'era, insomma, orbitava attorno al bar, quindi all'epoca, insomma, panini, costesine, sì, salsicce, insomma.
La parte bella.
Esatto,
parte
quindi
bella.
Doveva andare presto in palestra, in campo sportivo. E io appunto, mia mamma mi correva dietro, esatto, con la sciarpa, ma vai, mettiti la sciarpa. Allora, per non stare fuori al freddo, ok, io e mio fratello,
che entravamo nella adiacente palestrina.
E così, insomma, scuriosando la pallacanestro, iniziò mio fratello, insomma, che ha 3 anni più di me, E poi pianino, a poi esatto, a ruota. Senti che bene si sta qua il calcio che star fuori, perché a me devo dire il calcio è sempre piaciuto. Io sono
tifoso appassionato,
milanista, lo posso dire, certo. Perché ho tanti dirigenti, anche ieri sera ci siamo sentiti, no, per dirci che l'Inter ha vinto al 95esimo. Certo. Quindi devo dire che io sono sempre stato un gran appassionato di sport, ma anche di calcio, a me il calcio piace, insomma. E quindi devo dire che è stata quasi una scelta.
Quindi il papà non l'ha vissuta male che i due figli facessero entrambi basket?
Che mio papà poi per anni è stato ancora dirigente, però insomma sì, mi ha sempre seguito. Diciamo che la più contenta in famiglia è stata mia mamma, perché ha detto così, se ma era manco sti puttani.
Meno al freddo, meno fango, meno pioggia.
Esatto, meno.
Scarpe più
quindi,
pulite.
In realtà io non ho mai giocato a calcio, neppure mio fratello. Quindi pensa a te, ironia della sorte. Sì. Siamo andati direttamente
cresciuti di fianco al campo sportivo, ma non avete mai giocato.
Ma proprio ci avevamo a due passi entrambi, perché sono adiacenti, quindi da lì è iniziata la mia carriera cestistica. Ho iniziato prestissimo. Sì. Tra l'altro, mi ricordo, all'epoca, pensate, si faceva addirittura il turno del campeggio della parrocchia, pensa quanti eravamo all'epoca a giocare a basket, ancora di più di quelli adesso.
Turni?
Si facevano tre turni del campeggio della parrocchia e il primo turno era per i soli tesserati della pallacanestro del BCS.
Pensa un po',
quindi ci andavano in blocco,
tutti
quindi dall'under, diciamo, quindi dalla juniore al mini basket, fino si poteva già andare a 6 anni. Si andava a questo turno.
Quindi diventava quasi più un ritiro di società
che
un campo.
Quasi, si parlava già di camp. Esatto. In realtà non si portavano i palloni, ritiro. Però mi ricordo le sfacchinate. Io ricordo che andai a Sesto, pensa a te, pensa che ricordo in un campeggio che adesso è diventato uno dei top camping, lo so perché sono camperista, che è il Caravan Park di Sesto. Hans, tra l'altro, poverino, che ha avuto un bruttissimo incidente ed è mancato l'anno scorso, l'altro anno, proprio il titolare, che all'epoca era giovanissimo, vedemmo la prima mountain bike, la pensa a te. E ricordo che andai già che avevo 5 anni a questo campeggio, proprio perché c'era mio fratello, quindi gruppi più grandi, quindi ho iniziato
quindi avrei un ricordo bellissimo di questa.
L'anno dopo iniziai a giocare a basket, quindi insomma mi ricordo che non potei stare là tutto il campeggio, ma rimasi qualche notte, insomma, e si dormiva in tenda, insomma. Bello. E da lì partì la mia avventura con
quindi campeggio e pallacanestro ti hanno accompagnato e ti accompagnano per tutta la vita.
Sì, diciamo. Tra l'altro, esatto, noi anche per anni abbiamo fatto un camp, insomma, adesso non lo facciamo più perché le risorse d'estate sono sempre più limitate, si cerca appunto di riattivare le energie d'estate più che consumarle
ancora, ma
investirle in un camp, sì. Insomma, però insomma collaboriamo con altri camp, anzi i nostri ragazzi del mini basket e anche del settore giovanile vanno al camp il PG Camp della Pego e della Giorgia Sottana, certo. Insomma, quindi. E da lì partì la mia carriera, insomma, che poi è continuata, vorrei dire, per anni col basket solesino, fino al famoso anno della fusione del basket solesino con il basket Piero Bon, che diede vita al basket Pataglio,
certo.
E se non sbaglio nella stagione 93-94, esatto. E da lì insomma ho calcato anche perché insomma juniors nazionali, arrivamo anche all'Interzona.
Ma il vostro coach era?
Il nostro coach all'epoca era Nicky Ceci, tra l'altro che prese le redini dell'esonerato Andrei Vremec.
Che poi che in realtà, mi è capitato di rincontrare la zona di Trieste, zona Iadra, non se non ricordo male.
Esatto, sì, lui arrivava da Piccina, quelle zone.
Esatto.
In realtà, quella è una squadra che formò Fabio Volpato.
Fabio Volpato,
cioè,
certo.
Portandosi i ragazzi da Treviso. Perché
e Fabio Volpato è stato il capoallenatore poi della fusione, no?
Allora, proprio l'anno, lui non ricordo se arrivò già, secondo me arrivò proprio l'anno della fusione. E portò giocatori del calibro, insomma, riportò Omar Bortolami da Treviso, però portò insieme a lui Stefano Arvedi, portò Jeffrey Coladon, portò Lele Polesel, poi insomma arrivò Gasparotto, Robert, insomma una squadra, Manuel Babetto, insomma, che adesso è qui ad Abano, insomma, a cercare di vincere il campionato, quindi insomma formò una squadra importante, tra l'altro arrivò poi anche Giadini, cioè arrivarono dei giocatori che Comarini, quindi insomma una squadra che in 2 anni veramente plasmò in maniera incredibile. Poi se non sbaglio andò al Petrarca,
fa l'esperienza con Francesco D'Uso della Serie A2.
Esatto, e arrivò Vremec, noi non eravamo ancora saliti quell'anno, e però salimmo l'anno dopo, stagione 95-96, e Nicky Ceci però rimase al suo posticino da vice allenatore, ok, che saluto tra l'altro Nicky, che adesso è ritornato a allenare anche lui, Gioa Trani, anche mi pare ad avere una società per le mani anche lui. E cosa fece Nicky? Se ne stette buono lì al suo posto da vice allenatore, e Andrei Vremec sbagliò qualche partita ai playoff, insomma prima dei playoff, se non ricordo bene il momento, però fu esonerato insomma qualche partita prima, la squadra era buona, la società voleva provare a vincere il campionato, certo. E Nicky, mi ricordo, ribaltò dei risultati importanti ai playoff, vincendo mi pare contro Castelmaggiore a ritorno, ribaltando un meno 25 dell'andata, insomma, con Gasparotto che subiva penso 7-8 sfondamenti a partita, uno dei più grandi difensori che ho visto nella mia carriera, esatto. E cosa successe? Che vincemmo il campionato, con lo spareggio a Milano, non mi ricordo con che squadra, vincemmo il campionato con Marini e Arvedi che si rubavano la palla per tirare. Però tornando a parlare di playmaker,
bruciavano la retina.
E Robert, esatto, sapeva chi dare la palla nel momento giusto, e quindi vincemmo il campionato nella stagione 96. E io ero nella rosa di quella squadra. Certo.
Con una figura storica della pallacanestro padovana, a cui la pallacanestro padovana deve molto, che è la presidentessa, Pierina Gomiero.
Vorrei dire che era più che una presidentessa, era una mamma per noi, perché mi ricordo quegli anni lì lei e Ferdinando Mozzi, certo, insomma erano attaccati alla squadra. Allora la squadra si allenava 1-2 volte a Solesino e 1-2 volte a Padova, e quindi c'era questa spola Solesino-Padova, perché poi la foresteria era a Solesino. E quindi insomma mi ricordo che loro però ci accolsero a Padova, come la Pierina stessa a casa sua, insomma. Ho memoria della Pierina che arrivava in spogliatoio a farci i complimenti, cioè che noi fossimo nudi o vestiti, la Pierina, cioè era la nostra mamma,
certo.
La Pierina è una signora veramente di altre generazioni, di altre, sì. Io ricordo della Pierina, posso dirlo insomma perché non c'è nulla da nascondere, ricordo che la Pierina ci trattò come premio promozione tutti allo stesso modo. Cioè, da io che ero un giovane juniore, si è inserito in prima squadra, a appunto Cesco Marini e Stefano Arvedi che gonfiavano la retina, che si rubavano la palla, certo, per gonfiare la partita, trattò tutti, e disse: voi siete tutti uguali per me, per dirti, cioè, ho questo ricordo.
Sì, quello che è la definizione di mecenate, cioè di chi dona senza un interesse necessariamente, no? O il desiderio di un ritorno specifico, è un tratto che si sente sempre.
Guarda, Nick,
quando si parla della Pierina, cioè che ha donato.
Sì. Penso sia uno dei pochissimi esempi di manager che entra nel mondo sportivo e non sbarella.
Perché che non è banale.
Non è assolutamente banale, cioè, ce n'è una valanga di esempi di gente bravissima al suo lavoro, poi manager, imprenditori bravissimi, poi entrano alla pallacanestro e...
O nello sport in generale.
O nello sport, sì.
Perché è una brutta bestia.
Io conosco molto di più il mondo della pallacanestro, certo, quindi... E lei invece ha saputo portare, perché quella squadra lì, comunque alla fine dietro c'è stata una fusione in un periodo in cui le fusioni non erano una cosa normale, quindi c'era progettualità, c'è stato un progetto, un'idea, e lei ha portato sicuramente managerialità in una situazione che poi si è rivelata importante.
Ma ti dirò di più, era Massimo in quegli anni lì a Solesino, e non tutti erano d'accordo ovviamente con questa fusione, perché Solesino aveva la sua B2,
certo,
cioè,
sì,
all'epoca si parlava di B2, ok, e Solesino aveva su B2, cioè la squadra era in B2, era anche una buona squadra, però ovviamente se tu volevi, poi come si dice, no, l'appetito viene mangiando, se volevi crescere, poi uno degli handicap principali di Solesino era il passport, non potevamo giocare probabilmente un altro anno lì, quindi insomma c'era anche questo handicap, certo. Quindi, però appunto io devo dire che le due figure di Pierina e Ferdinando su questa frangente qua, quindi anche a convincere quella parte dirigenziale, io ero giovane, però insomma poi ne ho sentito parlare,
certo,
esatto,
per anni.
E comunque sono poi tanto di cappello anche a chi a Solesino è rimasto e ha dato l'infa, perché poi in realtà è cambiato il codice FIP, ma in realtà la dirigenza delle squadre giovanili è rimasta,
sì,
c'è stata la continuità dovuta grazie a dirigenti storici appunto come Maurizio Cavattò, come Tony Cousin, come all'epoca.
Sì, che non hanno fatto Angelo vivere, Zanzato, diciamo così, le vicende della prima squadra, non hanno intaccato il lavoro del mini basket del settore giovanile. E a proposito di settore giovanile, quando è che avviene? Tu ci hai detto, hai iniziato a fare l'istruttore giovane, ma questa un po' transizione che convissuto per anni, no? Giocare e allenare, però quando è che scatta un po'...
Ma guarda, io ti devo dire proprio, ti ho nominato...
Ginocchia a parte.
Ginocchia a parte, esatto. Io ti devo dire che Nicky Ceci per me è stata una figura fondamentale. Fabio Volpato, che poi appunto però... ci lasciò per altri lidi, ma insomma, devo dire che Nicky Ceci ha insistito su questa cosa, mi ha iniziato Fabio, ma mi ha insistito Nicky, perché erano due grandi allenatori, secondo me, lo sono tuttora, insomma, anche se siamo persi un po' di vista, però due allenatori che mi hanno dato quella passione che andava oltre il campo, cioè mi hanno fatto vedere quali potevano essere le mie qualità, forse le hanno un po' spolverate fuori, hanno detto guarda che tu forse sai parlare anche ai ragazzini, sai stare in campo con i ragazzini, quindi mi hanno affiancato inizialmente perché come in tutti i corsi si poteva iniziare a 18 anni, però io per due anni mi sono affiancato a Nicky e a Fabio ad allenare insomma con loro e quindi ho fatto, vorrei dirti, due anni di tutor e non indifferente perché insomma io ho avuto la fortuna di prendere il tesserino mini basket grazie a Michela Pagnin, insomma mia formatrice, e la tessera allenatore grazie insomma a Enrico Ciuffo, insomma, quindi anche lì direi sicuramente due personalità importanti della pallacanestro, però
di Sacco a Padova, ma in Lombardia da una vita,
esatto, quindi vorrei dirti che Nicky per me e Fabio sono state due persone che mi hanno appunto aperto la strada verso il mondo, prima da istruttore e poi da allenatore. Ho questo ricordo che appena preso la tessera mini basket, quindi andai proprio a Vienna nel 97, accompagnai quindi da solo nel 97, quindi io avevo 20 anni.
Classe, giovanissimo.
Carta alla mano, avevo 20 anni. Accompagnai il gruppo 83, ok? 83-84, fra cui c'era appunto Giorgio Cavattone, lo accompagnai a Vienna. Quindi portai 10 ragazzi a Vienna sotto
di,
la mia
di 6-7 anni
responsabilità.
Giovani,
ringrazio ancora i genitori, esatto, che mi hanno dato...
Li ho riportati
tutti a casa, questo è sicuro, però devo dirti che... Io ho iniziato subito ad allenare e ho smesso di giocare, ahimè, per le mie ginocchia, anche abbastanza presto, vorrei dire, anche se in realtà ho giocato a basket quando avevo 5 anni, quindi se sono arrivato a giocare fino appunto a quegli anni lì è perché fino appunto a 2008, quando ho lasciato il secondo ginocchio, ho giocato parecchi anni. E poi io sono uno che con lo sport, ahimè, ho un problema, che
una
non
sorta
riesco,
di malattia,
non riesco a non farlo.
Infatti sei... avevo tre curiosità così, ma parto dalla terza, diciamo, che era, ma visto che sei informissima al di là dei ginocchia, ma hai mai valutato, non so, di fare quei campionati? Damiano, per dire,
guarda,
ha giocato per una vita con la nazionale anche over, non,
ma
quello
ti
che
dico,
è
over 40. Ultimamente, esatto, allora, la mia passione, il mio sogno sarebbe fare una gara di triathlon entro i 50 anni,
okay.
Perché una maratona l'ho fatta, ma devo dire che per le ginocchia,
quindi nuoto, corsa e bicicletta,
esatto,
sono tre passioni,
esatto, non è che va molto d'accordo le ginocchia con la maratona, perché comunque la corsa per tanti
sull'asfalto
chilometri,
poi,
esatto,
certo,
sull'asfalto è un po' deleteria. Mi manca il nuoto perché sono un pessimo nuotatore, sa nuotare in famiglia.
Però la bici e la corsa
tutti meglio di me. La bici è quella cosa su cui ormai
hai puntato
forte. Lo dico
forte
anche ai miei colleghi allenatori, per esempio Luca Tenan, che saluto anche lui, che dico, ci ritroviamo spesso in bici.
Quella mountain bike vista in quel campeggio,
esatto,
a Sesto, famoso, da bambino.
Beh, io
è stato un segno.
Ho una malattia di bici perché ne ho quattro, quindi insomma, quindi ahimè le ho tutte, quindi ho la...
Sì, devo ammettere che sui social ci sono molte foto,
molte
tue,
foto
in bicicletta.
No, perché mi piace, poi tra l'altro sono anche quei ragazzi di Granzi, insomma, che abbiamo un bel gruppo di ciclisti, di appassionati, però diciamo che purtroppo ho la malattia comune, proprio perché sono social di tutti adesso, che è il padel purtroppo.
Okay.
Allora dico, ahimè, ho sto padel e le ginocchia sono altro che sollecitato, allora dico, mezzo pensierino, tant'è che ho appena fatto la visita di unità sportiva,
sì.
E mi dici, per quali sport te la devo stampare? Allora inizio, questo, metto, questa volta ti chiedo 2 euro in più. È vero, cioè mi ha chiesto 2 euro in più
perché
me l'ha stampata
lungo per 17.
Me l'ha stampata per... E allora, triathlon però deve essere anche podismo, nuoto e ciclismo. Poi tennis, padel, non può metterli insieme, quindi ha fatti 2. Poi ho detto, fai anche basket, quindi devo dire
quindi che... sei uscito con una risma di fogli,
una risma di fogli, e devo dire che l'idoneità per la pallacanestro ce l'ho. Non si sa mai.
Ma gli sei costato una cartuccia per la stampante?
Però 2 euro li ho messi anch'io.
Vabbè,
le altre 2 curiosità veloci erano: se c'è una gara di settore giovanile o una stagione, ma ce l'hai già un po' lasciato intendere, quella degli juniores nazionali, ma che ricordi particolarmente, o anche una singola partita nella quale magari hai fatto un exploit,
allora,
e una poi di settore di, da prima squadra, ecco, che ricordi?
Allora, io ricordo sicuramente l'unico interzona che ho fatto, ricordo lo spareggio fatto a Valdagno, dove il buon punto Fabio Volpato ci fece una brochure per...
Beh, la puntualità della preparazione della partita di Fabio Volpato è nota.
Io ce l'ho ancora, la conservo ancora nel mio comodino, dove c'è appunto la... dove c'è appunto la brochure che ci fece per l'interzona, dove citava però appunto tutti i giocatori delle squadre avversarie. All'epoca ci scontravamo con la Stefanel Trieste, con la Buckler Bologna, ok,
Massimo,
e con Sassari. Andammo a Borgo Sartorello a Brescia, mi ricordo ancora, io ho quel ricordo di quell'interzona lì. E perché ce l'ho? Intanto perché rinunciai alla gita di quinta superiore. L'unica gita, io facendo meccanica all'ITIS, feci per
il meccanico. In quinta.
L'unica gita fatta bene fu quella, e perché i professori non vedono l'ora di spingerti fuori, quindi ti spingono volentieri a quella gita. E ricordo che tra l'altro mi presi appunto del cretino dei compagni, dicono: dove vai? L'unica gita in cui andammo con la chimica, con la
quindi c'erano anche delle ragazze.
Eravate
30 ragazzi e basta. Esatto. Però l'interzona valeva questa
l'interzona gita. Valeva questa gita, mi ricordo, a Parigi, non ci andai, andammo all'interzona e mi ricordo che perdemmo la prima contro Stefanet di pochissimo. Ci giocammo la seconda contro Sassari, dove giocava Rotondo, quindi qualcuno che giocò anche in Serie A, e vincemmo di poco, ma vincemmo, e poi perdemmo la, fra virgolette, bella con Bach di pochissimo. E io ho ancora le videocassette di quella, di quelle 3 partite.
Ed è un gran ricordo.
Ed è un gran ricordo.
A livello di prima squadra invece?
Ma a livello di prima squadra anche lì...
una gara particolare.
Una partita a Novellara, di cui ho ancora un ricordo anche lì, perché è l'unica partita in cui forse ho segnato in B2. No, forse segnai anche un'altra volta di tiri liberi, ma lì segnai una tripla.
Oh.
E mi ricordo che Gasparotto appunto uscì per falli, e uscì per fargli lui, uscì per fargli probabilmente anche Giardini, adesso non mi ricordo, sono tutti i playmaker fuori, e il coach fu costretto a mettere e quindi entrai, però purtroppo la partita eravamo sotto, non riuscimo a rigirare.
Però c'è stata la tua tripla.
Però ci fu la mia tripla, me la ricordo bene, insomma, quindi conservo quel ricordo, perché in B2 non capita tante volte di giocarci, e tanto meno di segnare, insomma. Però quella fu una squadra veramente incredibile, un'annata incredibile.
Max, è arrivato il momento graditissimo, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ci scrivono sempre dei messaggi per dire quanto piaccia questo inserto che da questa stagione c'è nel nostro podcast, e del quale siamo ovviamente contentissimi. E quindi passiamo la palla e il microfono ai ragazzi di Basket Books per la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Sangwell Garden, la storia dei New York Knicks degli anni 90, scritto da Chris Herring con la traduzione di Lorenzo Vetta, edito da 66 and Second e inserito nella collana Vite Inattese. Cattivi, aggressivi, sportivamente sporchi, violenti, brutali, dannatamente trascinanti. Si può essere ricordati pur non avendo mai vinto un titolo? Può una franchigia restare impressa nei ricordi di generazioni di tifosi pur essendo l'esempio perfetto di una epopea perdente? La risposta ad entrambe le domande è Knickerbockers. Anni 90, decennio d'oro della NBA. Da una parte, Sua Altezza Michael Jordan e i suoi invincibili Bulls. Dall'altra, gli Spurs di Tim Duncan. In mezzo loro, i famigerati guerrieri della Grande Mela, guidati in panchina da un coach così elegante che avrebbe benissimo potuto far parte del cast delle soap opera del tempo nei panni del più bello tra i più belli. In campo, un esercito votato al gioco sporco, all'intimidazione fisica e verbale, ma anche l'esempio che un gruppo con forti motivazioni può percorrere strade non ortodosse per provare a raggiungere un risultato, spinto dai tifosi che con quella squadra erano divenuti un tutt'uno. La squadra che non vinse più. Dopo il titolo del 1972, la squadra della città che non dorme mai, le gesta epiche e fallimentari di una delle franchigie più iconiche dell'NBA. Una storia, tante storie, divinamente raccontate da Chris Herring, un libro consigliatissimo. La quarta di copertina recita: i Knicks degli anni 90 avevano un'esuberanza selvaggia, plateale ed eccessiva, sia dentro sia fuori dal campo. Sono stati una versione brutale di Forrest Gump. Sangue al Garden, la storia dei New York Knicks degli anni 90. Questo era il consiglio di oggi. Ci sentiamo alla prossima. Ricordatevi, leggete il basket.
Grazie Simone, bellissima recensione. Tra l'altro
farà felice
l'altro Simone,
proprio perché Simone Grigoletto è tifoso, no?
Dei New York Knicks. Sì. Sì. Nessuno è perfetto, purtroppo.
Stanno però
dovrebbe essere contento.
Ci sta sperando di una stagione con soddisfazione. Quindi grazie a Pizio che avrà fatto felice Grigo.
Sì, vabbè, anche perché sai che comunque abbiamo un collegamento con...
Tra l'altro entrambi abbiamo ricevuto un audio-video messaggio dei due Simone insieme proprio nel periodo di Pasqua a Pordenone, che Simo Grigo, da istruttore, ha fatto il Munar, torneo di Pordenone, e Simo Pizio, che lo organizzava, sono stati insieme...
Sì, è stato un momento bellissimo. Sono quasi commosso.
Gli abbiamo dato i cuoricini, esatto, i nostri due, esatto. Simone insieme.
Esatto. Allora, torniamo al basket solesino, ma con una...
Perché siamo mai andati via dal basket?
No, esatto.
Nel senso, è una vita nel...
No, lasciamo i New York Knicks, che andiamo
il Madison Square Garden e andiamo al palazzetto dello sport di
Via della Libertà 1.
Esatto.
Viale della Libertà 1.
Allora, se io penso al basket solesino, penso a due eventi particolari che si svolgono tutti e due a settembre, se non sbaglio. Il Memorial Zamarco.
Sì.
E il torneo Birra e Basket, che sì, se non sbaglio l'ultima è stata la 31ª edizione.
Allora diciamo che bisogna scindere le due cose, o meglio, la festa della birra,
sì,
in realtà ha un evento da quando la facciamo come basket solesino, che è il Beer and Basket, o meglio, diciamo che da quando il nostro presidente Robertino Rizzato, che da sempre è il fautore della Beer Fest di Solesino, che appunto va per le 32 candeline, se non sbaglio, il prossimo, anzi sicuramente.
No, 32.
32, esatto.
Confermo.
E, da quando appunto Robertino è il nostro presidente, la festa della birra appunto viene fatta a nome del basket Solesino, e vedremo per quanto riusciremo a farlo ancora, insomma, perché è diventata una festa veramente importante dal punto di vista logistico, strutturale, insomma, e quindi insomma davvero davvero importante. E appunto da quando la si fa abbiamo sempre fatto il torneo Beer and Basket, quindi mi pare da 14-15 edizioni, insomma, a parte forse l'annata del collo. E quindi, se non sbaglio, appunto siamo dal 2011, quindi ormai, forse è stato un anno, esatto, quindi ormai siamo ormai verso la 16ª edizione, con 14ª edizione forse con appunto il Beer and Basket, esatto, che è un 3 contro 3 fatto... Prima all'interno della festa della birra o attorno alla festa della birra, adesso insomma facciamo un po' fatica a livello logistico perché appunto ci sono bisogno sempre più di spogliatoi, di illuminazione, insomma di campi adeguati, perché il street basket va bene fino a un certo punto, però insomma se c'è un pavimento più regolare possibile, i ragazzi, chiaro, sono contenti. E quindi insomma è anche quel periodo, come diciamo prima, perché questa viene fatta a metà luglio, appunto in periodo della festa della birra, e non è mai facile organizzarla, insomma, però qui grazie al nostro staff dirigenziale, che magari poi vi citerò,
volentieri,
poco conto. Invece il Memorial Zamarco, che anche quello, se non sbaglio, è arrivato circa la 15ª o 16ª edizione, lo si fa fra fine agosto e i primi di settembre,
come antipasto della stagione
sportiva. Esatto, anche quello è un periodo non semplice per le società sportive, però è spesso anche la possibilità per le squadre, le società che stanno provando magari varie squadre o magari varie
incastri, è un modo per fare un precampionato invece che dover telefonare per delle amiche,
esatto,
è già tutto apparecchiato.
E devo dire che Stefano e insomma il fratello Alberto, insomma, che sono appunto i due organizzatori principi del torneo, hanno raggiunto, perché io do veramente una mano in parte misurata, perché poi è spesso il periodo in cui magari provo a fare una settimana di ferie, ed è però insomma ben strutturato, perché ormai è incentrato su una, sulla formula under 17 di domenica, under 14 di sabato, per due weekend si cerca di far giocare magari in varie palestre, perché giochiamo appunto fra Solesino, Sant'Elena e Tribano, e appunto si cerca di far giocare una categoria tutto lo stesso giorno, però questo permette magari anche a società anche un po' più lontane di venire, insomma anche fuori regione, perché spesso vengono società di Ferrara, insomma, di venire e fare una giornata di pallacanestro.
No, ma sembra facile quando si danno così i numeri 14, 16, 17 edizioni, 32 anni, festa della birra, eccetera, ma richiede sempre un impegno costante, un sacrificio di tempo, di energie, di risorse, e quindi ci fa piacere se quelle persone che si spendono per il Solesino
ce
le vuoi anche raccontare.
Io credo proprio che sia stato la chiave anche di questa della formazione di questo staff, cioè questi eventi e la buona riuscita di questi eventi sono stato proprio il trade union per far crescere questo staff, perché sicuramente senza lo staff né io né Stefano ci metteremo mai, né Robertino appunto per la festa della birra, che poi ha uno staff anche a parte dove comunque noi collaboriamo, però sicuramente non si andrebbe avanti, cioè senza le persone, lo sapete bene anche voi, senza le risorse, quindi insomma appunto cito vabbè, Robertino l'ho citato, sicuramente Laura Cavaliere, che poi è anche la moglie di Stefano
Zamarco,
esatto, che è la nostra vicepresidente, che quindi segue tutta la parte burocratica, che ormai solo a livello di richieste, voi pensate, cioè per fare una festa della birra dove appunto si serve una birra in boccali di vetro, cioè che vengono lavati con dei lavastoviglie, cioè, pensate che cosa c'è dietro a livello di permessi, di richieste, di pulizia, di controlli, quindi insomma è sicuramente è importante.
E quando si va sull'alimentare inizia a essere giustamente rigoroso.
Delicato e rigoroso. Però poi insomma provo a citarveli tutti magari velocemente, insomma, perché poi tanti sono anche dirigenti che si sono affiancati a una squadra, nonché genitori, come appunto si può essere, che si affiancano a una squadra. Noi cerchiamo sempre anche magari di mischiarli,
questo,
cioè che
bello,
sia magari
necessariamente il padre o la mamma,
il padre che ha il figlio che gioca in quella squadra, però devo dire che questa è una cosa che funziona. Quindi insomma cito sicuramente, vabbè, come vi ho detto, Robertino e Laura, che sono presidente e vicepresidente, vabbè, Stefano ovviamente, io che facciamo anche le veci spesso del direttore sportivo, di tutto quello che ci gira attorno, e Claudio Bogian, che è sicuramente il nostro commercialista, ma che ci dà una grande mano anche dal punto di vista.
È stato anche allenatore.
È stato anche allenatore, esatto. Quindi sicuramente ci dà una grande mano anche dal punto di vista giuridico. Insomma, abbiamo appena rinnovato anche noi lo statuto, grazie a lui. Insomma, quindi. E poi appunto vi cito così anche in ordine un po'
sparso,
esatto. Donato, Roberta che ci cura il mini basket, Francesco Egno che cura l'under 14, Pamela che ci cura l'under 15, l'under 17. Simone Piva e Matteo Vettori che ci curano l'under 19, vabbè, poi Vandrino anche insieme all'under 19, gli autisti dei pulmini, considerate che noi abbiamo praticamente due pulmini che girano per la bassa padovana, insomma, quindi Franco, nonché mio papà, Guaglia Gianfranco e Romeo Pavan, che sono due capisaldi,
storici,
perché appunto... Romeo, tutto quello che entra e che esce dalla palestra, Romeo lo vede. Tranne l'ultimo furto che è successo, che ha detto: ma io l'ho anche visto, ha detto quella persona lì che era, forse è stato lui. Vabbè, sono un po' troppo tardi, purtroppo abbiamo avuto una spiacevole occasione qualche mese fa. E poi appunto Daniela, Luana, Claudio che gestiscono il bar, la casetta. Insomma, io direi sicuramente uno staff ben strutturato e rodato, che è un po' quello che penso che dà vita a tutti.
Perché poi questi eventi sono anche faticosi, nel senso che richiedono tante energie, si arriva magari stanchi alla conclusione, però poi permettono anche di legarsi, visto il numero di ore che si trascorrono insieme, anche umanamente. Invece magari nel periodo così suonano anche alla porta in tempo reale e allora a questo punto cosa faccio? Lancio la mossa del giaguaro, Massimo, lancio la sigla, lancio la rubrica. La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale. Prendi questo
quindi questa volta dai, mi ha tolto l'imbarazzo di dover dire la solita frase banale, il campanello e l'arrivo della postina del
anche
postino.
Se potrei dirtene una io di banale,
ma esistono no, ancora dirla, i postini dirla, Amazon.
Sì, no, esistono ancora i postini.
Raccomandata allora
mai aprire le raccomandate, mai diceva qualcuno una volta,
anzi basta non fermare.
Va bene, comunque caro Massimo, per questa edizione della Mossa del Giaguaro ovviamente come sempre ritmo, sono ben 5 le domande che le ascoltatrici e gli ascoltatori ti sottopongono, quindi partiamo?
Quando
sei pronto?
Vuoi.
Sei carico?
Sono carico.
Devi riaprire la porta di nuovo?
No, vai tranquillo.
Allora, numero 1, aprile dolce dormire, ok, sbaglio è anche il mese del tuo compleanno? Auguri Massimo. Ah, è vero, ti hanno scammato stavolta.
Sì, grazie.
Hai fatto finta anche stavolta di non compierli perché pensi che così non aumentino, ma in realtà sì, aumenterò esattamente, lo diciamo così la prossima
volta.
Sì,
confermo. È il mese del mio compleanno, è dolce dormire, assolutamente sì, e soprattutto l'ora legale mi ha stroncato. E...
non ho l'età.
Grazie degli auguri. No, ce l'ho l'età.
Seconda domanda, Virtus Padova in binazionale, UBP Petrarca in interregionale. Thermal in A2 femminile, campionati impegnativi, al Palaberta c'è più rischio play-out che play-off, un tuo commento?
Beh, diciamo che visti anche gli ultimi risultati, i play-off non li farà nessuno al Palaberta, visto gli ultimi risultati potenzialmente il Thermal è retrocesso.
È a rischio di retrocessione diretta.
Non ancora matematicamente,
ma
si è salvato vincendo diciamo con Treviso.
Sì, ma
però
di
la
Garan,
matematica
di
non Garan è proprio...
è andato a vincere ad Ancona, per cui siamo sempre nella situazione di prima.
UBP Petrarca fa già la fase diciamo bronzo, quindi la terza fascia, mentre credo sia ormai certo che Virtus dovrà passare tramite i play-out per mantenere la categoria.
Vuoi un commento? Sei proprio sicuro di volere un commento?
Non so, lo chiede l'ascoltatrice. Quindi...
sì, no, appunto lo stavo domandando.
Sei sicura? Benissimo, domanda numero 3, da quelli che non sorridono mai stai lontano come dai guai.
Cioè, queste sono cose drammatiche, cioè non lo so cosa posso rispondere a una cosa
non lo so se sai che
ci tengono. Un sorriso allunga la vita.
Ok, un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Domanda numero 4, tempo fa hai detto che quest'anno alleni un under 13, come li vedi i 12 anni di oggi, pregi e difetti?
Allora,
io e Mattia andiamo a farci uno spritz, ci mangiamo tre mezzino, ti lasciamo il microfono 40 minuti.
No, allora, facendo un attimo l'idiota posso dire che se ho gli occhiali li vedo bene, se non ho gli occhiali li vedo male.
Certo.
Quindi come partenza. Pregi e difetti, sono i figli dei nostri tempi, fondamentalmente le cose non cambiano, se non alcune dinamiche, però mi pare che questi poveri ragazzi in un'epoca in cui dovrebbe essere favorita la comunicazione non comunicano un accidente.
E tu come li vedi 12-13 anni, diciamo?
Ma ho sicuramente ragione, loro hanno il loro modo di comunicare, cioè che è diverso secondo
da
me
quelli da di 20 anni fa.
Quello che abbiamo vissuto probabilmente noi qualche decennio fa. Esatto. Loro hanno il loro modo di comunicare, che è fatto appunto di foto, di B-real si chiama.
Anche
mia figlia mi dice vieni qua facciamo un B-real papà, quindi sanno dove sono, sanno cosa stanno facendo, sanno, quello è il loro modo di comunicare. Ahimè, sono d'accordo con te che probabilmente gli manca il modo più naturale,
un po' socio-relazionare.
Io anche quest'anno ho avuto degli episodi, esatto, cioè vedo che i ragazzi hanno questa difficoltà ad affrontarti. Io sono allenatore di una squadra under 17 e quindi sono ragazzi che in qualche modo un po' di personalità, dico un po' di schiena, dovrebbero già tirarla su e dire insomma mi è capitato di confrontarmi, ma non con tanti, cioè anche se certe volte li ho stimolati al confronto, tanti lo evitano, tanti
tipo quel dialogo, il confronto,
esatto,
non sono abituati a
cioè,
questo.
L'unica cosa che mi sento di dire è che se per chi allena o lavora con quell'età lì, niente bugia, verità, assoluta verità, detta con le parole che loro siano in grado di capire. Dobbiamo essere noi adulti a fare un passo verso di loro,
un passo incontro,
certo.
E come io dico spesso, sono giovani non stupidi.
Esattamente.
No, assolutamente, anzi io vorrei dire, questo lo dico proprio perché ho comunque una figlia 14enne, sono molto più preparati rispetto a 20 anni
avendo
fa.
Tante opportunità di conoscenza, sono da un certo punto di vista meno disincantati di come
sono più informati di noi di 20 anni fa, sicuramente questo è fuori luogo, quindi bisogna giustamente, come hai detto te Massimo, accoglierli, fare un passo avanti piuttosto che dire no a priori, quindi fargli un passo avanti, accoglierli e fargli parlare, cioè questo è fondamentale, cioè fargli non solo chattare ma probabilmente anche parlare.
Ma infatti dico, in allenamento ho proprio questa situazione qua, cioè li fermi, domandi perché hai fatto questa scelta e ti guardano sconvolti, non ho detto che hai sbagliato, ti ho chiesto perché l'hai fatta, certo. Un po' alla volta ha portato che c'è più dialogo,
c'è interazione, quindi esatto. C'è anche più consapevolezza.
E in compenso temo che questa tipologia di comunicazione che hanno abbia portato un impoverimento del loro linguaggio,
il lessico in generale,
verbale, sì.
Sì.
Quindi è maggiore difficoltà
nell'esprimersi.
Tanto è vero che comunque abbiamo una generazione di genitori che gli voglio tanto bene, ma se leoni da tastiera però, cioè, quindi dietro una tastiera leoni.
Vabbè, poi fermiamoci qua. Allora, c'è la quinta però ed ultima domanda di questa edizione della rubrica La Mossa del Giaguaro, che dice: se potessi rinascere in un grande giocatore di basket, chi vorresti essere? Stavo pensando che tu... No, dai.
No, dimmi.
No, io sono già stato un gran giocatore.
No,
sei sempre schiarito.
Come giocatore lasciamo perdere.
Quando non aveva gli occhiali.
Infatti li ho messi a 7 anni. Allora, sicuramente, insomma, abbiamo un ospite, un play bravo qui, quindi avrei voluto essere un play come Mattia Tamiazzo.
Con ginocchia un po' più fortunato.
Ginocchia un po' più fortunato, anche nel caso mio un ginocchio è stato malandato. No, se il ovviamente devo andare indietro nel tempo, certo. Quando voi non eravate neanche nati.
Addirittura.
Sicuramente Pierluigi Marzorati
del grande Cantù,
sì,
e della, certo, nazionale, sì. Chiaramente. E tu, Mattia, se proprio potessi rinascere in un grande giocatore di basket,
non dire il play massimo, Giaconti, prego.
Ma allora, io... ovviamente nasco nella generazione, o meglio, vivo la generazione Michael Jordan, sì. Perché comunque per me è stato veramente, sì, un giocatore impressionante, ma sarà perché ho passato notti a vedere finali NBA, certo, se non qualificazioni e tutto quello che ha fatto con i Chicago Bulls. Però io, proprio per quella generazione lì, sono stato veramente affascinato da Larry Bird. Tra l'altro, sì, io sono stato a Boston e... sono stato all'Hall of Fame, sono stato a Boston qualche anno fa e ho avuto modo, perché ho avuto anche la fortuna di vedere, tra l'altro, un quarto di finale, se non mi ricordo male, una semifinale di conference, ok? E per caso, perché tra l'altro era una gara 5, quindi ero in tour, ero in America, e fatalità,
l'hai beccata.
Quei giorni lì ero a Boston e se non vinceva, perché era, certo, tipo sotto 2-0, insomma... Fatalità, coincidenza volle che potevi vedere questa partita tipo Boston-Chicago di qualche anno fa, quindi con Rondo, quindi non proprio un playmaker
a caso.
E sono stato impressionato, a parte Larry Bird che mi è sempre piaciuto, ma sono stato impressionato da come Boston respira la pallacanestro. Cioè io giravo per Boston alle 9 di mattina e la gente
sentiva già le vibrazioni,
sì,
per la,
sì,
gara.
La gente girava per Boston con la canotta, con, cioè, quei palloni da basket, visto ragazzini che giocavano a basket anche in posti, cioè io ho respirato un'aria di pallacanestro che non mi era capitata in altre volte. E quindi io comunque da Boston, che per me è una squadra comunque a cui sono affezionato, perché mi è sempre piaciuta.
Beh, sì, società leggendaria.
Esatto, Larry Bird comunque per me è comunque un giocatore che ha fatto la differenza e a cui sono sempre stato affezionato.
Sì, Boston, città che sia nel basket che nell'hockey ha due realtà storiche. I Celtics e i Bruins, e sono veramente tifosi anche molto passionali e presenti nelle vicende delle loro due squadre. Max, siamo arrivati in fondo,
quindi come da consolidata, no, stabile, duratura tradizione, chiudiamo dulcis in fondo,
sempre dulcis.
Questa è interessante chiacchierata con un pronto, celere, fulmineo, incalzante botta e risposta. Quindi, caro Mattia, domande brevi, risposte ancora di più, per conoscere i lati più reconditi, sconosciuti. Sì, ovviamente.
Meandri
del nostro grandissimo ospite. Hai un jolly, okay. Quindi c'è una domanda a cui puoi anche non rispondere.
Addirittura.
Sì,
non solo.
Sono 157 le domande.
No, sono molto meno. Pronti? Auto, moto, bicicletta?
Bicicletta.
Okay. Animale domestico, canarino o pesce rosso? Se vuoi scegliere un terzo,
pesce rosso, anche perché sono in teoria un pescatore. Okay. Quando non ho nulla da fare, quindi mai praticamente, mai. Però mi piacerebbe andare a pescare.
Nei sogni, esatto. Sei un pescatore.
Trovi un pallone, sei in palestra, trovi un pallone disperso, provi un tiro a canestro o palleggi?
No, lo metto via. Perché è il mio compito. Però prima palleggio, dai.
Allora, partita di basket, vederla in televisione, in tribuna o in panchina?
Sto riscoprendo in tribuna, perché appunto quei figli che chiedono,
certo,
in piazza,
esatto, passionati a vedere, giocano,
esatto,
chiaro.
Esatto, ha un altro effetto adesso. Mm-hmm. Esatto.
Altro sport, calcio, volley o rugby?
Dico ahimè calcio, perché mi è sempre piaciuto, però mi sarebbe sempre piaciuto approcciarmi a rugby. Volley purtroppo non...
No,
scusatemi.
No.
Astengo ogni commento.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Viaggiare.
Vacanza, mare o montagna?
Montagna.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Detto che sono camperisti.
Esatto, sono camperista, ragazzi, quindi...
Avventura per forza.
Avventura tutta la vita.
Sei in spiaggia, spiaggia libera o stabilimento balneare?
Libera.
E sempre in spiaggia, bocce o beach soccer?
Ahimè, mi sto affezionando al padel, quindi se mi dicevi racchettoni magari ero più contento.
Racchettoni,
esatto, quindi...
Continui a insistere sulle bocce.
Però direi che anche le bocce non fanno male per le mie ginocchia.
Se soprattutto si mette in palio una birra fresca, esatto, per chi perde. Esatto.
Poi ho delle grandi sfide aperte con il mio caro amico Alessandro Menesello, che ha stabilimento fisso a Sottomarina, che ci si trova per giocare a bocce.
Vedi che c'ero quasi arrivato. Serie televisiva o film?
TV guardo pochissimo, la uso,
diciamo,
spesso.
Diciamo che la guardi tanto quanto vai a pescare.
Esatto, però se posso, serie televisiva.
Ok, in caso di film, action, thriller o commedia brillante?
Thriller. Una cosa che mi tenga sveglia, che mi tenga.
Sì, sennò quindi, quel punto
si dorme
in thriller,
divano. Esatto. Certo.
Libro, carta o formato digitale?
Carta tutta la vita.
Musica, blues, jazz, country o?
Rock and roll.
Io sono, ahimè, una generazione da discotecaro, pensa a te, quindi a me piaceva la
disco?
Musica a discoteca, quindi per quelle me
anni 90.
Disco, ancora adesso se posso, esatto.
Che adesso è ritornata,
esatto,
perché ormai è considerata vintage.
Esatto, una delle serate più importanti alla Beer Fest, proprio appunto per la serata anni 90. Però esatto, disco? Se posso. Ma devo dire che anche appunto il rock. No?
Ok, mi raccomando, attenzione alla prossima. Matrimonio o convivenza?
Il dito, esatto, anulare della mano chiaro, sinistra, esatto, non tradisce. Gli ascoltatrici e ascoltatori non lo vedono, ma brilla.
Esatto. Allora, evento, abito da sera o casual?
Tipo per i 50 anni del basket, esatto, Solesino metteremo una cravatta.
Considerando che sono in tuta praticamente appena stacco dal lavoro, quindi insomma se posso metto il vestitino serio.
Giusto.
In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Ciabatte, sì.
Oh, adesso andiamo alle domande difficili.
Ancora jolly da usare.
Spritz Aperol, Campari o misto?
Aperol.
Vino o bollicino fermo?
Questa è una bella guerra.
Jolly, così? No.
Lascio scegliere a te. Quello, okay, che apri, quello che apri.
Quello che stappi, si beve.
Bene, esatto. Okay.
Poi la domanda... calda,
conclusiva,
che non si,
cardine,
può,
che non si può evitare, non
dopo
ci si
la partita
non si può giocare il jolly,
no, solo. Non si può. Dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Ovviamente dipende molto da come è andata la partita. Però io sono più per la carbonara, sì.
Sì, okay. In caso di vittoria soprattutto,
esatto, si può dar dentro,
esatto, okay.
Bene, grande. Bravo, Mattia.
Allora,
grazie Mattia di essere stato nostro ospite, è stato un vero piacere, anche un'occasione per vedersi fuori,
esatto,
dai
campi da
di gioco del... E quindi ovviamente noi ci sentiamo.
Forse non siamo mai riusciti a cercolare in tranquillità per così tanto tempo.
Ma esatto, quindi questo può essere veramente un modo per.
Sì. Ma ci proviamo.
Esatto. Ci proviamo.
Grazie. Va bene, allora noi ci sentiamo, Max, la prossima puntata del mese di aprile.
Facciamo un in bocca al lupo a tutto Solesino Basket.
Certo.
Grazie.
Siamo verso fine stagione.
Grazie.
Ovviamente sia la prima squadra del calciatore giovanile che al mini basket, che continuino a raccogliere le soddisfazioni.
Vorrei mandare anche un saluto alla Laura, perché secondo me è sempre la mia sparring partner, certo, per gli spostamenti, gara, calendario, certo, eccetera. Quindi abbiamo un cammino comune dove diavolo la metto questa partita?
Esatto, io ringrazio voi perché è stata una bellissima opportunità per parlare di me, insomma, per parlare del basket suedese. Abbiamo una bella fretta di storia, insomma.
Bene, allora ovviamente in bocca al lupo, noi ci sentiamo alla prossima puntata, come sì, sempre.
Prenotati per il 50esimo, sono già prenotati.
Questo sì,
a posto. Noi
festeggiamo tutti i compleanni delle società padovane di basket, siamo sempre pronti a festeggiare. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Grazie,
ciao. We'll be right back.